Astronauticast 11.
Il numero estivo del podcast di forumastronautico.it.
Ciao a tutti dagli Astronauticast Studios.
Io sono Michael Sacchi, Captain Archer, come al solito.
E io Marco Zambianchi, Marco Zambi.
Io invece Paolo Amoroso, amoroso sul forum.
Amoroso solo sul forum o dappertutto?
Ma diciamo che in questo momento abbiamo altro di cui parlare.
Un inizio scoppiettante, abbiamo deciso di cambiare provvisoriamente, e poi vedremo, la colonna sonora proprio per introdurci meglio nei ritmi un po' più vacanzieri che contraddistinguono il periodo estivo.
Stiamo registrando dal mio appartamento, i nostri ufficiali di Astronautica Studio, ormai Studios, e c'è un tasso di umidità che è quello pari a un cubo Borg.
Mi ricorda molto la Florida quando con Alberto cercavamo di dormire senza aria condizionata.
Sì, diciamo che siamo freschi, rilassati quanto Jim Cernan dopo la storica passeggiata spaziale della missione Gemini 9.
Come avrete capito, anche per questa registrazione abbiamo voluto qui con noi Paolo Amoroso, e che come avete appena sentito è una sorta di Wikipedia astronautica, sempre pronta a sfornare aneddoti a tema. A proposito di vacanze estive, dobbiamo assolutamente fare i complimenti ai nostri vari laureati che hanno concluso il ciclo di studi nei recenti periodi. Ad esempio, proprio qui davanti a me, Michael Sacchi, che si è appena laureato, ma anche Alberto Zampieron e tanti altri amici sul forum, di cui io so per certo si sono laureati, ma che magari si sono fatti un po' meno pubblicità.
Non tutti sono esibizionisti come è sottoscritto. In realtà Alberto non si è fatto pubblicità,
No, gliel'abbiamo fatta noi, però vabbè, in cambio del fatto che ci registri il cielo del mese, altrimenti nisba.
E considerata l'enorme mole di impegni che mi contraddistinguono in questo periodo, dopo la laurea, mi sentivo un po' vuoto, ho detto partiamo con il podcast.
Hai ragione, abbiamo aspettato un sacco, tant'è che l'intervista che ci siamo preparati per voi giace nel mio hard disk ormai da un mese abbondante, così come continuano sul mio hard disk le preparazioni dei programmi e delle attività che stiamo prevedendo per Astronauticon 3. Ricordo a questo proposito che abbiamo questa settimana aperto le prenotazioni, quindi ragazzi prenotatevi presso l'Hotel Biondi di Montecatini. Troverete tutti i riferimenti sul forum, dove abbiamo un thread specifico, e la data in cui svolgeremo questa manifestazione sarà il 15 e il 16 di novembre. Quindi correte sul forum, mettetevi in pari, inviateci la vostra adesione. A proposito sempre di forum, è doveroso il benvenuto da parte nostra a tutti i nuovi arrivati.
Sì, ormai sono tantissimi, almeno un paio al giorno a me capita di sbloccarli, o io o il nostro admin abbiamo la notifica di un nuovo utente, ed è sempre un'ottima, una grande gioia.
Sì, qualcuno si registra due volte con nomi diversi.
Sì, è capitato. Altre notività sul forum, ci sono i nostri articolisti. Ormai è diventata il vero valore aggiunto di Forum Astronautico, uno dei nostri fiori all'occhiello.
Sicuramente, dopo Paolo Amoroso, che è stato uno dei primissimi fiori all'occhiello, tant'è che ce lo trasciniamo qui in studio di registrazione ogni volta che possiamo, il gruppo coordinato da Alberto Zampieron sta lavorando a sprombattuto, traducendo e soprattutto reinterpretando, raccogliendo, rimacinando tutte le notizie che vengono reperite sul web a tema astronautico. Fanno un lavoro encomiabile, pensate che si tratta di coordinare il lavoro di 5 persone che traducono in media un paio di articoloni al giorno.
Per darvi un'idea, durante il periodo dello studio per la mia laurea, grande studio faticosissimo, in cui non avevo tempo di fare nulla, ho mollato tutti i feed RSS dei vari siti di informazione spaziale e mi sono dedicato soltanto al forum e sono informato.
Bravissimo!
So cosa è successo.
Bravissimo!
È la prova che funziona benissimo.
A proposito sempre di contributi, dobbiamo doverosamente e volentieri, lo facciamo, ringraziare il professor Piccioni, che è il principal investigator dello strumento Virtis, uno degli strumenti a bordo della sonda Venus Express. A proposito di questa sonda, chi in questa sala sa di che cosa si tratta?
Beh, diciamo che stai chiedendo alle persone sbagliate, però in effetti non è la missione che ha avuto la maggiore attenzione dei media e comunque non ha avuto la divulgazione da parte anche del team.
Sì, perché una delle ragioni per cui non ha avuto attenzione dei media è che è una missione quasi sconosciuta, perché lo stesso team di questa importante sonda intorno a Venere ne parla poco.
Beh, forse è un po' un denominatore comune di alcune missioni dell'ESA. Non che si voglia fare del bashing sulla nostra agenzia spaziale europea, anzi, fanno delle ottime missioni, sicuramente ci sono ampi margini di miglioramento per quanto riguarda le pubbliche relazioni.
O che siamo abituati un po' bene con la NASA, forse.
Sì, forse è anche vero questo, però noterete poi nella registrazione che il professor Piccioni non ha perso l'occasione che gli abbiamo offerto con la nostra intervista e anzi con grande entusiasmo ci ha ringraziato dell'opportunità di parlare del suo lavoro, che spesso e volentieri in un team di scienziati coinvolge diversi anni della vita. Ci sono ricercatori che investono una carriera di studi e anche una vita personale per seguire l'andamento di un'unica missione. Quindi molto interessante, non perdetevi l'intervista che farà da cuore al nostro programma. Ma non iniziamo subito ad appesantire il clima, facciamo un balzo in quel di Napoli e sulle coste partenopee chiamiamo l'amico Giuseppe De Chiara, ai più conosciuto come Archi Peppe, che ci consiglierà un libro per l'estate, qualcosa di astronautico da leggere sotto l'ombrellone.
Promesso, non è Riding Rockets.
No, mi dispiace Paolo.
Di cosa state parlando, scusate?
Non conosci il libro Riding Rotex?
Non mi pare di averlo mai sentito. Se qualcuno di voi me lo può prestare, magari posso dargli un'occhiata quest'estate.
Sono certo che dopo averlo letto lo consiglierai e lo citerai ogni due post per tre sul forum.
Ma non lo so, io ho dei gusti abbastanza esigenti, quindi vedremo.
Vedremo, ne riparleremo insieme.
Andiamo da Peppe, a dopo.
Pronto Peppe?
Sì, ciao Marco, buonasera.
Ciao da parte nostra, siamo in tre questa sera a chiamarti per questa rubrica estemporanea del libro astronautico sotto l'ombrellone. E abbiamo chiamato te perché sappiamo che puoi consigliarci un volume che hai scritto tu stesso insieme a un altro amico, Luigi Petrucci.
Sì, questa è l'anima della pubblicità, voglio dire, io vi consiglio il libro che ho scritto io, è un bel modo di autoreferenziarmi. Però effettivamente, come sapete, come è possibile vedere dal forum, si può scaricare nell'area download per l'area di questo libro Luna Rossa, che se abbiamo scritto per la verità un po' di tempo fa, non è una cosa nuova. La cosa nuova è che l'abbiamo ritirato fuori dal cassetto e l'abbiamo messo a disposizione delle persone che frequentano il forum, sperando di fare cosa gradita.
Appunto, allora cerca di convincerci a leggerlo, parlaci del libro.
Il libro innanzitutto che cos'è? È un libro, diciamo, di fantascienza, un tipo di fantascienza un po' particolare, si tratta di un'ucronia, parola difficile che viene dal greco e significa ucronos, cioè nessun tempo, ossia tratta dei futuri o in questo caso dei passati alternativi. Come può indicare il romanzo, il titolo del romanzo Luna Rossa, che non ha niente a che vedere con l'omonima famosissima canzone napoletana, in realtà sta la storia di una storia che non c'è stata, cioè ovvero la storia dei russi che scendono sulla Luna. Come tutte le ucronie c'è un presupposto di base che si altera nel mondo del romanzo rispetto al nostro e diciamo questo elemento che si altera è la non morte di Korolev nel 66 e quindi partendo da questa così tesi il romanzo si sviluppa intorno all'idea che non essendo morto il grande progettista russo forse i russi una possibilità di andare sulla Luna ce l'avrebbero avuta davvero. In realtà la storia inizia là dove dovrebbe finire la vita di Korolev, perché c'è un complotto che non vi spiego, perché sennò non leverei il gusto della lettura del romanzo alle persone che ci ascoltano. Questo complotto è fondamentale nel plot del romanzo perché consentirà una serie di eventi di incastrarsi. L'idea di base, e qui facciamo un po' di storia, diciamo, del romanzo, mi è venuta nel 1997, quindi ormai ai noi più di 10 anni fa, quando subito dopo la tesi di laurea, avendo un po' più di tempo a disposizione di adesso, ebbi così, fui folgorato per la prima e veramente unica volta dal lampo dello scrittore, e di getto scrissi questo romanzo, un po', diciamo, colpito da romanzi come La fortezza sulla luna di Anne Steele, che pure un'ucronia, da Space di James Michener, un po', come dire, anche infarinato dal videogioco, che è molto carino, che si chiamava Buzz Aldrin Racing to Space, in cui questa gara tra russi e americani, chi scendeva prima sulla luna, e qualche volta capitava di riuscire a scendere anche quei russi. E quindi scrissi questo romanzo, la prima stesura di questo romanzo, che in realtà in qualche modo ribaltava un po' la storia, anche se io ho cercato di toccarla per la verità il meno possibile, cioè i personaggi e avvenimenti che accadono nel romanzo sono quasi tutti, tranne qualche ovvio personaggio di invenzione, sono quasi tutti accadimenti reali. Li ho solamente sistemati in una luce diversa e ho consentito ai russi di, come dire, di avere più fortuna in certi lanci, in certe missioni, di quanto poi non abbiano avuto nella vita vera, nella realtà. Poi è successo con il mio buon amico Luigi Petrucci, che vive e lavora in Olanda presso l'European Patent Office, che sarebbe l'ufficio brevetti europeo, anche lui è appassionato di fantascienza e di spazio, decidemmo di partecipare nel 2000 al premio Urania, che è questo premio che la nota rivista di fantascienza italiana indice ogni anno, e il vincitore in pratica stampa il romanzo sulla rivista. E quindi riscrivemmo il romanzo, ne facemmo una seconda stesura, questa volta a quattro mani, e per questo insomma ho il privilegio di condividere il nome del romanzo con il mio amico. E partecipammo al premio Urania, ci classificammo tra i finalisti, cioè tra i primi 5-6 romanzi, però non vincemmo chiaramente, e qui poi Luna Rossa se n'è andato in soffitta, se n'è andato nel cassetto, e non è più uscito fuori fin quando nel forum casualmente si fece riferimento ai russi che atterravano per primi sulla Luna, adesso non mi ricordo, io dissi ma ho scritto un romanzo tanto tempo fa su questa cosa, qualcuno l'ha chiesto e mi è venuta l'idea di condividerlo con tutti voi. Comunque vi vorrei consigliare di leggere questo romanzo, non solo e tanto perché l'ho scritto io e l'abbiamo scritto io e Luigi, insomma, beh, questo sarebbe persino troppo per me, che ho un ego abbastanza smisurato, ma perché ritengo che tutto sommato sia una storia interessante. Una storia interessante e istruttiva, perché consente di vedere dietro le quinte dell'astronautica, almeno di una fetta di storia dell'astronautica molto importante, che è quella dello sbarco dell'uomo sulla Luna, e consente anche di percepire quella che è stata la gara, diciamo la vera gara, tra russi e americani, gara che non fu molto percepita all'epoca per la verità, perché non si sapeva bene i russi che piani avessero per la Luna, i russi negavano tutto, e diciamo l'epilogo fu che quando Armstrong era sceso sulla Luna, in realtà gli americani parve che la corsa alla Luna sia stata una corsa unilaterale, cioè fatta solo da loro, in realtà quello dei russi era solo uno spauracchio, non si erano neanche mai avvicinati alla Luna. Invece non è vero, non è vero, i russi hanno perso la Luna forse veramente per un soffio, almeno in un'occasione avrebbero potuto abbattere l'equipaggio dell'Apollo 8 e essere i primi a circumnavigare la Luna, non l'hanno fatto più per paura che per altro. E quindi la gara c'è stata, il romanzo consente, anche perché ha una struttura diciamo cronologica, non è diviso in capitoli ma è diviso in un capitoletto, ognuno dei quali è un giorno diciamo cronologicamente organizzato del romanzo, quindi si parte dal gennaio del 1966 e si termina praticamente in luglio del 1969, e quindi consente anche di vedere un po' quali sono state i mezzi che i russi avevano messo in campo per contrastare gli americani, mezzi che non hanno avuto molta fortuna. Però, torno a ripetere, la premessa del romanzo era che vivo Korolev, chissà, forse veramente i russi sarebbero riusciti a sbarcare sulla Luna, non so se veramente prima degli americani, ma la cosa è sicura, che se sbarcavano sulla Luna i russi non l'avrebbero più abbandonata, e questo avrebbe costretto gli americani, primi o secondi, a fare altrettanto.
Perfetto, Peppe, sta scadendo il tempo a nostra disposizione, dopodiché il programma di registrazione ci taglierà impietosamente la linea. Ti ringraziamo allora di averci presentato il tuo lavoro. Sarà un piacere leggerlo per chi ancora non lo ha fatto, avete capito voi due?
Sì, farò i compiti per le vacanze, anzi mi hai dato l'ispirazione per un altro romanzo di fantascienza, una storia di ancora di Ucronia in cui tu e Luigi vincete il premio Urania.
Questo è veramente bellissimo, lo leggerei con molto molto piacere, però poi Ucronia finisce con Steven Spielberg che inserisce i diritti del romanzo. Ragazzi, io ringrazio voi per l'attenzione che ci avete dedicato, assolutamente plurale, non in plurale maiestatis, e vi invito nuovamente tutti a leggere e scaricare il romanzo, che tra l'altro è, ricordiamolo, come tutte le cose del forum, a gratis, quindi non costa niente che non il tempo di scaricarlo e quello di leggerlo, e ci risentiamo spero in una prossima occasione.
Ho solo un dubbio, non avendolo letto, hai avuto la contezza di mettere in questo tuo futuro alternativo Giacobbo che nega lo sbarco sulla luna dei russi?
Guarda, purtroppo nel 2000 non avevo ancora sentito parlare di Giacobbo, ma ove mai dovessi fare una terza versione del romanzo, a parte che Giacobbo forse nel 69 era impegnato probabilmente alle elementari, ma sicuramente potrei mettere una chiosa di Voyager che fa la puntata "Ma i russi sono sbarcati davvero sulla luna?".
Perfetto, allora.
Grazie mille.
Ti ringraziamo, Peppe, un abbraccio a te, Anna Maria, e arrivederci alla prossima.
Grazie a voi tutti, allora. Marco, Michael e Paolo, mi raccomando, un abbraccio e non mangiare troppi pistacchi.
Ah, oh, assolutamente.
Ciao.
Ciao.
Oh, e adesso abbiamo chiuso con Peppe e proprio la sua presenza mi ha fatto tornare in mente che qui nel mio zaino, aspetta scusa, faccio come lo prendo, avrei un po' di cose da sistemare, una delle quali è farti firmare, caro Michael, lo statuto dell'associazione ISA o ISA, cioè la Italian Space Astronautics Association.
ISA.
Esatto, o ISA. O ISAA, a seconda, insomma, poi decideremo. Faremo una pagina Wikipedia in cui metteremo anche il file sonoro della pronuncia. Ma il punto è questo: come avevamo preannunciato nell'episodio precedente, abbiamo finalmente stilato lo statuto di questa associazione, che verrà ufficialmente presentata il 16 novembre all'Astronauticon 3. Comunque, in sostanza, si tratta di un'associazione che avrà come scopo quello di istituzionalizzare quanto si sta costruendo attraverso il forum. Perciò, amici, preparatevi tutti quanti a sostenerci, ad associarvi. I dettagli seguiranno sul forum, ma soprattutto domenica 16, la mattina di domenica, presso Astronauticon. Sì. Allora, Michael, non puoi sfuggire, qua c'è il bellissimo statuto. Perciò non ci rimane altro che firmare e sentire il suono di questo magnifico momento.
Vorrei una musicetta abbastanza
istituzionale,
una cosa ufficiale. Mi appresto a firmare. Voilà.
E bravo, bravissimo.
Un piccolo passo per Michael, un grande passo per il forum. Non riesco a ricordare chi ha detto qualcosa di simile.
Dopo gli impegni istituzionali, un po' il caldo, un po' l'estate, un po' la fame soprattutto.
Sarebbero anche le 9:30 di sera, forza, stringiamo ragazzi.
Abbiamo stavolta un po' la scaletta, ma abbiamo come sempre la rubrica delle news, e siccome Paolo Moroso ormai ha preso confidenza con i nostri strumenti, il microfono non lo spaventa più, direi che la prima notizia può andare a lui.
Grazie Michael, la prima notizia riguarda le attività della sonda Phoenix della NASA atterrata su Marte il 25 maggio scorso, e le novità questa volta riguardano i primi risultati delle analisi di suolo marziano compiute dagli strumenti della sonda, in particolare i forni dello strumento chiamato Tega e altri. Le notizie principali sono intanto la conferma della presenza di ghiaccio d'acqua nel suolo e un'altra notizia proprio di questi giorni è la presenza di perclorato nel suolo marziano, che dicono gli scienziati del team di Phoenix, potrebbe non compromettere le possibilità di vita su Marte nel passato, ma insomma indurci, costringerci a pensare eventualmente a possibilità di vita un po' diverse da quelle che si stavano cercando. È sicuramente un risultato interessante. E cogliamo anche l'occasione per ringraziare soprattutto Monzi e gli altri utenti che ci tengono costantemente aggiornati sul forum, sulle attività della sonda Phoenix.
Bene, grazie Paolo. Un ringraziamento a Monzi, per chi non lo sapesse, non fosse un intimo del forum, è Luigi Morielli, che cura in maniera particolarmente attenta proprio la parte legata a Phoenix, questa missione spaziale. Ma tornando ai lidi ben più conosciuti di casa nostra, non possiamo non commentare le recenti dimissioni di Giovanni Fabrizio Bignami e dell'intero consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di una notizia, per così dire, bomba, perché ha decapitato letteralmente a ciel sereno la nostra Agenzia Spaziale Nazionale. Sul forum si sono subito accese le discussioni, chiaramente è uno di quegli argomenti che, a seconda delle proprie inclinazioni politiche, ma anche culturali e personali, aiuta sicuramente lo scambio di opinioni tra gli utenti. Quello che noi ci limitiamo a fare, nel rispetto delle opinioni di ciascuno, è di far rilevare come non ci sia stata purtroppo una presa di posizione ufficiale né di Bignami né dell'ASI per spiegare non già agli elettori ma ai semplici cittadini il perché di questo stop, che sicuramente non farà necessariamente del bene nel breve periodo alla nostra agenzia. Per quanto riguarda poi i programmi, è chiaro che un'agenzia governativa non si ferma per la semplice mancanza dei suoi vertici. Il governo ha proprio in quest'ultima settimana votato a tempo record, sia alle commissioni di Camera che quelle del Senato, il commissariamento, e il ruolo di commissario sarà dato a Enrico Saggese. L'ingegner Saggese proviene dal mondo di telespazio filmmeccanica, quindi senza dubbio una persona competente, e gli auguriamo di cuore buon lavoro, perché al di là di qualsiasi presidente abbiamo perso, è importante riuscire a mantenere viva e attiva la nostra agenzia spaziale. Infine, un mio auspicio, prima di passare la parola a Michael per la prossima notizia, è quello che non si interrompa il circolo virtuoso in merito alle politiche di comunicazione verso i terzi, che se prima erano inesistenti avevano senz'altro sotto Bignami avuto un ottimo giro di vite. Si vedeva finalmente qualche cosa. ASI continua a parlare con noi. E allora non mi resta che passare la parola a te, Michael.
Volevo ricordare l'intervista che Bignami ci ha rilasciato.
Sì, ha avuto questa magnifica opportunità nel numero 9 di Astronauticast. Chi lo volesse scaricare lo potrà risentire. Abbiamo avuto ai nostri microfoni niente po' di meno che il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, appunto ex presidente.
Ma torniamo un attimo dall'altra parte dell'Atlantico, dello stagno, come viene chiamato a volte. È fallito il terzo tentativo di mandare in orbita un payload utilizzando il lanciatore di SpaceX Falcon 1. Diciamo che le cause ovviamente sono in fase di studio, ma si parla probabilmente di una mancata separazione del primo e secondo stadio. Sfortunatamente è stato perso il carico pagante, che è formato da vari picco satelliti
e tra l'altro delle ceneri di personaggi famosi,
appunto, di Gordon Cooper e di James Dawn, l'ingegnere Scotty. Gordon Cooper è una visione
spaziale.
Beam me up, Scotty. E il motore Merlin, però, che è il cuore del primo stadio di Falcon 1, ha funzionato a quanto pare, e ricordiamo anche che nei giorni scorsi è stato effettuato il test di 9 motori Merlin che saranno il cuore del sistema Falcon 9, l'altro lanciatore pesante di SpaceX. Elon Musk, il fondatore di SpaceX, non si scoraggia, le dichiarazioni sono positive, si pensa già al prossimo lancio, e quindi in bocca al lupo a SpaceX.
Sì, buongiorno professor Piccioni, grazie di aver accettato la nostra richiesta di intervista.
Buongiorno.
Noi l'abbiamo interpellata in quanto abbiamo visto che lei è il principal investigator dello strumento Virtis, però già questa mi sembra un'informazione abbastanza specialistica, nel senso che molti dei nostri ascoltatori ignorano cosa sia Virtis e soprattutto su quale strumento, su quale navetta è in questo momento montato. Parliamo di Venus Express e a questo proposito le lascerei direttamente la parola per dirci due cose sulla missione Venus Express e su cosa ci si aspetta di imparare dall'esplorazione di Venere.
Allora, diciamo, cominciamo da cos'è Virtis, che è lo strumento che noi usiamo normalmente a bordo di questa missione. Virtis è un acronimo in realtà che in inglese significa Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer, che sembra una parola orribile, ma in realtà, diciamo, è uno strumento relativamente semplice da capire, perché si può pensare come una macchina fotografica, in effetti, una camera spettrale, con tantissimi colori. Cioè, normalmente una macchina fotografica che usiamo tutti i giorni ha tre colori fondamentali, rosso, verde e blu. In questo caso specifico, invece, è una macchina fotografica molto potente perché ha la bellezza di 864 tonalità diverse di colori, ecco, così per semplificare, che danno luogo ovviamente a miliardi e miliardi e miliardi di combinazioni negli spettri. E Virtis, come diceva lei, giustamente è montato su una missione che si chiama Venus Express e che ovviamente sta orbitando attorno al pianeta Venere, e l'obiettivo primario della missione è studiare come funziona, tra virgolette, questo pianeta, soprattutto studiare l'enorme, diciamo, importanza che ha questo pianeta all'atmosfera, che è estremamente densa e molto, per certi aspetti, diversa da quella che è la Terra, ma non troppo diversa, e studiare fenomeni di interazione tra la superficie e l'atmosfera e nonché tra l'atmosfera e lo spazio esterno. Quindi questi sono gli obiettivi primari. L'obiettivo primario, diciamo, per quanto mi riguarda, ci riguarda un po' noi scienziati, in realtà è la conoscenza. Questo deve essere sempre alla base di tutti i nostri obiettivi primari, cioè tutto quello che è interesse a portare avanti, diciamo, la conoscenza e quindi anche la scienza in generale. Ovviamente una missione spaziale in più ha un aspetto tecnologico non indifferente che richiede un'attenzione particolare, anche perché parliamo di missioni abbastanza costose, quindi questo però va anche a beneficio per quanto riguarda anche l'aspetto tecnologico e quindi di ricerca applicata in questo senso.
Passando invece alla seconda domanda, potrebbe spiegarci quindi i goal scientifici di Virtis?
Allora, come dicevo prima, Virtis è una macchina fotografica estremamente potente. Che cosa ci si fa con una macchina fotografica di questo tipo a un pianeta? Beh, tramite, diciamo, l'acquisizione di fotografie di questo tipo, che però hanno una terza dimensione, cioè la dimensione del colore molto ricca, possiamo a distanza dall'orbita del pianeta studiare, ad esempio, la composizione chimica. Chimica dell'atmosfera in particolare, e nonché studiare poi nel tempo anche la dinamica, quindi come si spostano ad esempio le masse d'aria, come funziona l'atmosfera, e poi studiare anche l'evoluzione, anche se in termini corti, in questo senso relativi, insomma, alla durata della missione, come si evolve il pianeta in termini di riscaldamento, di dinamica atmosferica, velocità di venti e quant'altro. Quindi, quanto riguarda i goal scientifici, sono studiare per prima cosa l'atmosfera, che è estremamente densa a Venere, e nonostante che Venere e la Terra abbiano avuto una nascita praticamente gemellare, infatti si chiamano per questo pianeti gemelli, perché molto probabilmente all'inizio erano praticamente quasi molto simili per questi aspetti. Anche su Venere pensiamo che ci fossero degli oceani vasti meno quanto quelli terrestri. Tuttavia, poi nel tempo, nel corso dell'evoluzione, si è verificato una sorta di catastrofe naturale su Venere, cioè un effetto serra, così dice, galoppante, che ha portato questo pianeta ad avere un'atmosfera estremamente densa e pesante e ha portato le temperature alla superficie a valori estremamente alti, che abbiamo misurato sono dell'ordine in media di 450 gradi centigradi, quindi il doppio di un forno che usiamo normalmente per la pizza, diciamo, ecco.
Per quanto riguarda invece il ruolo di principal investigator, questo è un termine che noi leggiamo spesso nei comunicati stampa quando si parla di missioni scientifiche che operano nello spazio. Quali sono i compiti e le responsabilità principali di un principal investigator? E nell'ambito ESA ci sono delle grosse differenze rispetto allo stesso ruolo giocato in ambito NASA?
Dunque, il principal investigator di fatto, o all'italiana investigatore principale, è il responsabile scientifico dello strumento, quindi è colui che ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi scientifici e quindi anche come si opera lo strumento, come poi si analizzano i dati e anche, se vogliamo, i risultati, la bontà dei risultati. Differenze tra ESA e NASA non ci sono tantissime, forse l'unica differenza è che in ambito ESA normalmente ogni strumento ha il suo principal investigator. Per quanto riguarda la NASA invece spesso viene usato un principal investigator a livello di missione piuttosto che di strumento, quindi in quel caso la responsabilità scientifica è più globale a livello di missione, dopodiché i singoli responsabili degli strumenti vengono chiamati co-investigatori, quindi in questo caso sono responsabilità che comunque sembrano ridotte, ma in realtà è soltanto un problema di terminologia, perché di fatto nella sostanza è la stessa cosa. In realtà il principal investigator che cosa fa? È una sorta di, in questo senso, di manager, diciamo così, perché la responsabilità, come dicevo, è quella di garantire gli obiettivi, ma nonché anche di guidare un team che generalmente è abbastanza numeroso, che ad esempio nel caso di Virtis il team scientifico è composto da 40 membri appartenenti a 10 diverse nazioni sparse un po' nell'Europa e anche al di fuori dell'Europa nel mondo, in America, Australia, addirittura Russia, eccetera, e quindi si tratta anche di coordinare un po' tutte le attività di studio e di poi di controllo delle operazioni in volo, di analisi dati, archiviazione, calibrazione, eccetera.
Per quanto riguarda i risultati finora raggiunti dallo strumento Virtis, c'è qualcosa che l'ha colpita in maniera particolare o che in qualche modo non si aspettava?
Dunque, i risultati in realtà sono tantissimi, quindi devo dire in estrema sincerità sono colpito da per prima cosa dai tantissimi risultati che stiamo ottenendo. E in più su questo devo dire che sono stato colpito in certi casi anche in positivo, nel senso che alcuni degli obiettivi che ci erano posti all'inizio erano in parte anche ambiziosi, in un certo senso, cioè ambiziosi non nel senso che erano infattibili, però ci si aspettava di arrivarci perlomeno con più difficoltà. Invece tutto sommato ci stiamo accorgendo che alcuni obiettivi che erano un po' più rischiosi li stiamo perseguendo e stiamo ottenendo dei grandissimi risultati anche da questo punto di vista. Tanto per fare un esempio, la superficie ad esempio è molto difficile da vedere dall'orbita, in un pianeta, specie diciamo, per Venere la difficoltà è riuscire a penetrare nel denso strato di nubi, quindi nell'ottico ad esempio c'è nelle stesse lunghezze d'onda elettromagnetiche con cui vediamo tramite gli occhi, non è possibile vedere la superficie, quindi dobbiamo per forza necessariamente usare uno strumento nell'infrarosso, come ad esempio a Virtis. Sapevamo che era abbastanza difficile da studiare la superficie, pur tuttavia, non solo siamo riusciti adesso a studiarla in maniera abbastanza approfondita, abbiamo effettuato anche una mappatura termica globale di tutto l'emisfero sud, e stiamo andando a studiare perfino la variabilità delle caratteristiche termiche della superficie e in qualche caso anche con ottimi successi per quanto riguarda anche la possibile composizione diciamo, mineralogica della superficie. Quindi questo andava al di là di tutte le aspettative iniziali. Per il resto, in generale, la cosa che ci ha sorpreso di più di questo pianeta è la sua variabilità. Questo termine di variabilità si rispecchia un po' su tutti quelli che erano gli obiettivi della missione. Infatti, questo è stato in un certo senso una sorpresa, perché non ci aspettavamo in un pianeta che essenzialmente non ha stagioni, perché l'asse, diciamo, di rotazione non è praticamente inclinato, ma è perpendicolare rispetto al Sole. Non ci aspettavamo delle variazioni così forti, diciamo un pianeta senza stagioni in questo senso. Quindi queste variazioni che invece notiamo, un po' di tutti i parametri che andiamo a osservare, specialmente in modo quelli che riguardano l'atmosfera, sono ricche di una spiccata variabilità e quindi questo ci dà anche l'opportunità, speriamo, di studiarlo meglio, diciamo, in tempi più lunghi, durante la missione, per poter vedere anche in tempi nell'ordine dei mesi e degli anni, se questa variabilità è comunque confermata.
L'esperienza che avete acquisito con Virtis in questi anni vi ha suggerito qualche nuovo modo di impiegare questo strumento a cui originariamente non avevate pensato?
In realtà questo è sicuramente vero, in particolar modo non tanto per quanto riguarda l'uso dello strumento in sé, diciamo da solo come strumento, ma la combinazione strumento-spacecraft è una cosa che spesso, diciamo, andiamo a cambiare nel corso delle operazioni in orbita. Perché usare lo strumento, diciamo, da solo non ha senso se non è ovviamente accoppiato a come si punta lo spacecraft nel corso dell'osservazione. Questo viene fatto normalmente quando si fa quello che si chiama la pianificazione delle osservazioni. Ora, come si punta lo spacecraft? Uno può pensare di puntarlo semplicemente al pianeta così com'è, ma spesso abbiamo visto, ad esempio, che puntando lo spacecraft e quindi anche l'asse ottico dello strumento, per esempio lungo il bordo del pianeta, in un'osservazione che si chiama LIMB, abbiamo notato che c'è una quantità di informazioni estremamente ricca e variegata che merita sicuramente un approfondimento. Allora, ad esempio, questa è una cosa che fa diventare un po' pazzi le persone che lavorano proprio su questo aspetto del puntamento del satellite in ESA, in particolare le persone che sono al centro di Darmstadt in Germania, perché non dico ogni giorno, ma abbastanza spesso gli facciamo delle richieste, diciamo, esotiche, in questo senso di puntamenti un po' strani, ad esempio con una sorta di limb tracking, quindi con l'asse puntato in maniera dinamica, sempre nello stesso punto e così via, che ci aiutano tantissimo a sfruttare al massimo quelle che sono le performance poi dello strumento e quindi per andare a vedere veramente il dettaglio che comunque è un contenuto scientifico estremamente importante. Ad esempio, recentemente da questo punto di vista qui abbiamo scoperto, ad esempio, nell'alta atmosfera di Venere, proprio usando uno di questi puntamenti cosiddetti, che io chiamo esotici. Abbiamo scoperto la presenza di ossidrile che pensiamo sia che provenga da una reazione chimica dell'idrogeno con l'ozono, quindi è una evidenza indiretta della presenza di ozono su questo pianeta.
Ho capito, quindi in sostanza l'esplorazione planetaria di qualunque pianeta si parli porta sempre a risultati sorprendenti e mi pare di capire dal tono della voce anche entusiasmanti per voi che avete, insomma, lo strumento in mano.
Sicuramente noi ci divertiamo tantissimo ovviamente nel nostro lavoro a vedere ogni giorno una cosa nuova, diciamo una novità in più che porta con sé poi altri problemi in questo senso, tra virgolette, ma noi ci divertiamo tantissimo a risolvere, provare perlomeno a risolvere questi problemi di carattere scientifico. Ma ovviamente non è un divertimento puro in sé, nel senso che ovviamente cerchiamo di farlo ovviamente anche con serietà e con il solito rigore scientifico che è richiesto.
Benissimo, allora siamo arrivati all'ultima domanda e ci chiediamo quale sia la strada che attende ora a Venus Express, cioè a che punto è la missione rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi e quanta vita utile ha, secondo lei, ancora davanti.
Dunque, formalmente la missione al momento è già nel periodo che si chiama missione estesa, quindi la missione nominale è terminata l'anno scorso. La missione estesa, che è iniziata circa in autunno scorso, continuerà fino a maggio del 2009, del prossimo anno. Questo è un discorso, diciamo, prettamente formale. Formale che significa però che c'è un budget ovviamente approvato fino a quel periodo. Dopodiché però noi abbiamo già in realtà preparato, stiamo preparando proprio in questi giorni la proposta di un'ulteriore estensione che dovrebbe far poi operare lo spacecraft, se tutto va bene, nel senso dal punto di vista chiaramente sia tecnico ma anche dell'approvazione stessa della missione, almeno fino alla fine del 2011. Questo verrà deciso entro quest'anno, quindi entro quest'anno sapremo se la missione verrà ulteriormente estesa. E la missione a questo momento, come dicevo, stiamo cercando adesso di più che altro aumentare la copertura sia spaziale, quindi l'equivalente delle tracce al suolo, per così dire, sia anche temporale, perché il punto è che bisogna avere in mente che mentre in un pianeta in cui io guardo semplicemente la superficie mi basta avere una copertura bidimensionale della superficie, quindi in un certo senso quando ho completato il 100% della copertura di fatto posso anche dichiarata conclusa la missione in questo senso, un pianeta invece che ha un'atmosfera in cui vado a studiare anche l'atmosfera non basta avere due dimensioni, ne servono tre in questo senso, in realtà ne servirebbero quattro. Perché oltre alla terza dimensione, che è la struttura atmosferica in altezza, mi serve anche l'evoluzione temporale, e in particolare in termini di variabilità, di cui stavo parlando, quello che ci serve è avere una copertura temporale al massimo lunga nel tempo quanto più possibile, per poter studiare appunto la variabilità e l'evoluzione del pianeta nel corso del tempo, specialmente in funzione di quello che è l'attività solare, il ciclo solare, che anche il Sole ha un suo ciclo, diciamo, quindi che ha i suoi effetti anche sui singoli pianeti. Quindi questo è molto importante perché per la prima volta Venus Express ci darà l'opportunità di una missione a lungo termine a questo pianeta, che non è stata di fatto mai, non si è mai verificata precedentemente, non si è mai avuta nel corso del passato, e che tra l'altro è stato uno dei punti deboli fondamentali per poter capire meglio come funziona questo pianeta e per quale motivo è stato poi ha subito una deviazione da quello che era, diciamo, la similitudine con il pianeta gemello, cioè con il nostro pianeta Terra.
Bellissimo, benissimo. Siamo davvero soddisfatti del dialogo che abbiamo potuto avere, anche perché è un piacere poter sentire qualche notizia in lingua italiana su questa missione che mi pare di poter dire assolutamente di primo ordine tecnologicamente e dal punto di vista delle scoperte, ma anche perché non ci sono materialmente delle fonti diverse dall'inglese, non che diciamo leggere l'inglese sia una gran difficoltà, ma può essere una barriera per il grande pubblico, che giustamente certo, siamo certo, contenti possa anche sapere che è un nostro connazionale alla guida di questa missione, in sostanza, o almeno di uno degli strumenti più importanti imbarcati sulla sonda Venus Express.
La ringrazio.
La ringraziamo noi di cuore e magari torneremo a disturbarla se leggeremo di qualche importante sviluppo con questa sonda.
E io sarò sempre disponibile e pronto a raccontarvi le ultime novità.
Grazie ancora, professor Piccioni.
A lei, buonasera.
Dunque, siamo arrivati al cielo del mese. Componiamo con i nostri potenti mezzi il numero del nostro astronomo di fiducia, Alberto Zantiran. Ciao Alberto!
Allora, ben ritrovati nel nostro tradizionale appuntamento con l'osservazione del cielo. Prima di passare all'ormai tradizionale appuntamento con gli oggetti artificiali che solcano il firmamento, diamo uno sguardo ai pianeti e agli oggetti facilmente visibili da tutti. Partendo da Venere, il pianeta è via via sempre più distante dal Sole nel corso del mese di agosto e di conseguenza sempre meglio osservabile al tramonto. Marte rimane visibile solamente per poco tempo dopo il tramonto, passando dalla costellazione del Leone alla Vergine, mentre Giove è visibile ottimamente per tutta la prima parte della notte guardando verso sud. Saturno e Mercurio rimangono poco o nulla visibili ad un osservatore medio a causa della loro sfavorevole posizione rispetto al Sole. Ricordiamo inoltre alcuni fenomeni particolarmente interessanti nell'osservazione. Il primo saranno le consuete lacrime di San Lorenzo, più scientificamente chiamate Perseidi. Sono uno dei maggiori sciami meteorici dell'anno e il massimo si avrà nella notte del 12 agosto. Il 16 ci sarà poi un'eclisse parziale di luna ben visibile da tutta Italia nella prima parte della notte, con primo contatto alle 21.34 e massimo dell'eclisse all'81% alle 23.10. Infine il sorgere della luna il 23 agosto sarà particolare perché il nostro satellite si troverà in occultazione con le Pleiadi. Passando agli oggetti artificiali in orbita terrestre, in questa puntata approfondiamo con qualche dato quale sia quantitativamente il numero di oggetti in orbita e quanti di essi vi rimarranno per molto tempo divenendo pericoli per l'attività spaziale. Ad oggi, dagli albori dell'era spaziale, sono stati compiuti circa 4.500 lanci di vettori destinati ad entrare in orbita terrestre e ad oggi il numero continua a crescere con un ratio di circa 60 lanci all'anno. Ogni lancio però non porta in orbita unicamente il payload della missione, ma anche una serie di oggetti, per così dire, collaterali, che se non propriamente gestiti si riveleranno un grosso pericolo per le missioni future, a partire dagli stadi di lanciatore, piattaforme, detriti, piattaforme per il rilascio di satelliti, detriti, eccetera. Per rendere l'idea delle proporzioni, oggi su varie orbite ci sono circa 3.300 satelliti attivi, ma il numero di oggetti calcolati, comprendendo più in generale i detriti, sale vertiginosamente a quasi 13.000 oggetti di varie dimensioni al di sopra di 10 cm circa. Questi sono gli oggetti catalogati dai sistemi di tracking di Terra e generalmente hanno dimensioni, come detto, al di sopra di 10 cm circa, a seconda delle orbite. Tutto ciò di più piccolo e il minimo rilevabile rimane sconosciuto ed è anche quello che è più pericoloso per l'attività sia umana sia commerciale in orbita. Solo negli ultimi anni si è riusciti attraverso protocolli d'intesa fra i soggetti coinvolti a ridurre drasticamente il numero di oggetti rilasciati durante l'emissione e il mantenimento di un satellite. Il problema è comunque tutt'altro che risolto perché i detriti ora presenti soprattutto nelle orbite più alte e in particolare nella geostazionaria rimarranno in quella posizione letteralmente per migliaia di anni. Il numero di detriti artificiali è attualmente stimato in decine di milioni di frammenti sparsi su diverse orbite. In questo numero non abbiamo direttamente parlato di oggetti osservabili, ma di alcuni dati che possono far sembrare, seppur la parte osservabile irrisoria rispetto al numero totale di oggetti, meno eccezionale di quanto possa apparire a prima vista l'osservazione casuale di un satellite in cielo. Per ulteriori informazioni vi rimando alle discussioni sul forum spesso incentrate su questo particolare problema a molti non conosciuto dei satelliti artificiali. Per oggi è tutto e risentirci alla prossima puntata.
E come in ogni post sull'argomento tiro in ballo la nave spaziale Toy Box.
Esatto. Planetes.
Planetes,
esatto.
Per gli amanti dei manga e degli anime, Planetes. Consigliatissimo.
Bene, ringraziamo ancora Alberto per anche questo numero e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao Alberto.
Ciao Alberto.
Ed è giunto dunque il momento del calendario del mese di agosto e di settembre, di fin quando aspetterete il nuovo podcast.
Speriamo di no.
Allora, partiamo con l'8 agosto, in cui Cassini effettua una manovra di raffinamento orbitale, la numero 163. Marco, ma ancora mi metti dentro le manovre di Cassini?
Ma attenzione, allora, eravamo d'accordo che non ti avrei più inserito i distant flyby, perché siamo tutti d'accordo che anche in questo momento stiamo compiendo un very distant flyby anche qui dagli studi di Astronauticast con, che so, Encelado. No, l'orbital trim maneuver, insomma, mi sembra una cosa importante per voi amici ingegneri che avete tutti studiato questi argomenti, trigonometria, correzioni orbitali. No, non ti sembrava opportuno?
Ma è la 163esima.
Sì, però tu pensa che ti ho risparmiato le precedenti 162, dovresti essermi grato.
Ma hanno ancora propellente per tutte queste manovre, non dovrebbe essere già finito. Ma
per il solo spasso di tormentare Mike, secondo me sì.
Passiamo alle cose importanti. L'8 agosto sempre, oltre a queste quisquiglie, abbiamo il 30° anniversario del lancio di Pioneer 2.
Venus 2.
Appunto, che è andata al nome intero è Pioneer Venus 2, eh?
Certo.
Ok. Perdonate la mia ignoranza.
Tu devi stare. Qua c'è lui oggi.
Appunto, mi bacchetta.
Dovevamo aprirci Wikipedia nell'altra finestra.
Mi bacchetta. L'11 agosto, flyby di Encelado dei Cassini. E anche distant flyby, che è ovviamente aperto a interpretazioni di un sacco di altri satelliti che non sto neanche a dire. Poi, 12 agosto, come ha già letto Alberto nel cielo del mese, il picco delle Perseidi, le stelle cadenti, andate con la vostra significant other.
Girlfriend, boyfriend, I don't know what. Andatevele a vedere, insomma, queste stelle cadenti.
Poi, il 13 agosto abbiamo il lancio di IBEX, ovvero Interstellar Boundary Explorer.
Su un razzo Pegasus, uno di quelli portati sotto il ventre di un normale aereo di linea, certo modificato. Il 16 agosto allora.
Il 16 agosto una eclisse di luna parziale.
19 agosto perché non lo leggi? Perché c'è un distant flyby di pallene da parte di Cassini?
Non mi interessa, penso invece che un giorno dopo, il 20 agosto, avremo il closest approach, quindi il...
un avvicinamento.
Grazie, perché non riesco a pensare in italiano se leggo in inglese, di un asteroide 9885, e voi direte chi se ne frega, l'asteroide si chiama Linux.
Ecco, c'è una curiosità interessante che pochi conoscono, che oltre a questo asteroide mi sembra che ce ne sia un altro dedicato chiamato Windows, solo che questo, se non ho capito male, è caduto su Giove.
È esploso.
È crashato, per restare in tema, è letteralmente crashato Windows.
Fantastico.
Pensate un po', invece il 24-29 di agosto scopriamo solo sullo Space Calendar, che vorrei far notare è curato da un signore del JPL che se lo fa a manina. Dicevo, dal 24 al 29 agosto c'è la 15ª conferenza internazionale sull'origine della vita a Firenze, quindi se siete di quelle parti o siete interessati,
oppure aspettate e venite poi a Montecatini.
Esatto, comunque. State lì da agosto fino a novembre, arriviamo noi.
Poi, beh, comunque abbiamo selezionato gli eventi principali e li leggiamo tutti come sempre. saltiamo, andiamo dal 30 al 25, no, cosa sto dicendo? Il 30 di agosto è il 25esimo anniversario del lancio di STS-8, che è stata, per chi ama le statistiche, la prima missione con un nero nello spazio.
Un afroamericano.
Afroamericano, non mi veniva un termine.
Guy Bluford.
Per chi ama le statistiche. Andiamo a settembre, invece... salto tutti i flyby. Faccio un favore a me, ma credetemi, lo faccio anche a voi.
Però il 9 settembre, dai, c'è una data interessante per gli amatori della storia dell'astronautica, magari d'oltrecortina, come si dice, il 30esimo anniversario dal lancio di Venera 11, che era un lander, cioè una sonda destinata ad atterrare sulla superficie di Venere, il più inospitale dei pianeti rocciosi del sistema solare. Sempre il 10 settembre, dal territorio dell'ex Unione Sovietica, partirà una Progress diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, la Progress M65 a bordo di un lanciatore Soyuz. Saltando le ennesime segnalazioni di flyby di Cassini, ancora un 30esimo anniversario, Venera 12, spesso i sovietici lanciavano in coppia le loro sonde nella speranza di massimizzare i risultati. Il 40esimo anniversario invece ricorre del lancio di Zond 5, sempre il 14 settembre. La serie Zond sono appunto sonde destinate al nostro satellite naturale, la Luna. Il 19 settembre un importante lancio dell'Agenzia Spaziale Indiana. Parte infatti con destinazione Luna la sonda Chandrayaan a bordo del PLSV. Il 21 settembre, un anniversario, il quinto per l'esattezza, dell'impatto su Giove della sonda Galileo, che è stata mandata ad autodistruggersi nell'atmosfera gioviana per non impattare sui satelliti di Giove ed eventualmente contaminarli con i reagenti chimici e i carburanti che aveva a bordo.
Ci pensavo l'altra sera, osservando Giove, questa cosa.
Sì. 22 settembre, un momento astronomicamente importante, l'equinozio d'autunno alle 15:44 ora universale. E così chiudiamo sicuramente con il calendario questo lungo episodio, ma che spero veramente vi sia molto piaciuto, e vorremmo questa volta approfittare degli ultimi minuti per segnalare tre, diciamo, due podcast e un motore di ricerca.
Sì, il motore di ricerca, anzi una directory, tecnicamente
bravo, bravo.
È
si vede Gulp. Che sei ingegnere, io ancora no, è un bel pezzo.
È la differenza, la classe non è acqua. Gump, dicevamo, la directory dei podcast italiani indipendenti, quindi se andate su www.gump.it avete la possibilità di vedere quello che offre il panorama del podcasting italiano. Ci sono dalle realtà più blasonate...
Come noi?
Come noi, ovviamente, ovviamente. Non so, Rockcast Italia che fa i suoi 1000 ascoltatori.
Sì, sì, beh, Tecnica Arcana allora, via, che Carlo Becchi è uno dei miei miti.
E anche quelli più piccoli che ci fanno gonfiare di orgoglio quando vediamo le nostre statistiche e le confrontiamo con le loro, ma sono sicuramente professionali e...
Bravissimi, bravissimi. Anzi, è una vergogna che abbiano così pochi download. Io, per esempio, vorrei farmi sponsor di Izercast, un podcast tenuto da due amici piemontesi che ci parlano con allegria, ironia e competenza di argomenti un po' diversi. Da una parte le birre, soprattutto se sono birre artigianali, non ho capito se ne parlano o ne bevono molto, non lo so. E poi di manga e anime, quindi appassionati di fumetti e cartoni animati giapponesi, sintonizzatevi sulle frequenze di Izercast. Mentre tu, Mike, hai scoperto qualcosa che ti è piaciuto particolarmente?
Questa è una cosa fantastica che mi ha tenuto compagnia mentre scrivevo la tesi, ed è il Funny Show, che è un podcast di musica...
Soul, jazz.
Soul, jazz, R&B, è veramente, veramente molto bello. È tenuto da Fanny, appunto, una ragazza che ha veramente del talento. Ah, sì, io Marco... Siamo
innamorati della sua voce, eh?
Veramente, veramente. Potrebbe anche non mettere le canzoni che...
E parlare, parlare.
Sarebbe lo stesso, lo ascolteremo.
Paolo, fermaci.
Ma diciamo, siete degli... Anzi, in particolare mi rivolgo all'admin, che è un onesto padre di famiglia, un marito irreprensibile.
Certamente.
Lo richiamo al suo dovere.
Ok. Allora...
Ci diamo appuntamento al prossimo numero di Astronauticast, il numero 12, che... Sarà?
Beh, auspicabilmente entro 30 giorni. Speriamo di ritrovarci di nuovo tutti qui insieme, magari ancora con Alberto qui di presenza. Aspettiamo i vostri feedback sulle mail astronauticast@gmail.com oppure con i vostri commenti lasciati sul blog di Astronauticast. Un grazie per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!
Partiamo subito a parlare delle nostre cose. Astronauti con 3.
Quali cose?
Il nostro oddio.